Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio in diretta da Antonella Palermo, la squadra di quest'oggi, Luciana Fantini in regia, Patrizio Ciprari alla parte tecnica. Parliamo di migranti, è arrivata questa mattina al porto commerciale di Augusta la nave Libra della Marina Militare Italiana con a bordo 1.008 migranti. Non sono giunte le 22 salme recuperate che potrebbero essere portate in un altro porto siciliano. A Cagliari sono arrivate altre 1.255 persone. Ci sono un po' di difficoltà per accoglierle, provengono tutte dall'Africa, in particolare molti sono nigeriani. Troppi continuano a morire nel Mediterraneo. Solo qualche giorno fa, il 3 ottobre, celebravamo il tristissimo anniversario. La strage di Lampedusa, che 3 anni fa portò alla morte di 368 persone proprio nelle acque del Mediterraneo. Fortunatamente molti profughi riescono a trovare una via di sopravvivenza. Sono oltre 10.000 migranti che sono stati tratti in salvo tra ieri e l'altro ieri nel corso di 72 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E c'è anche chi riesce a nascere. Durante la navigazione verso il porto di Catania, a bordo della nave Dattilo, con l'assistenza del personale sanitario del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, sono venuti alla luce 3 neonati che sono in buone condizioni di salute. Tra l'altro, ecco, oggi diversi quotidiani pubblicano questa bella e incoraggiante foto. Oggi vogliamo parlare di questo argomento che ha moltissimi risvolti dal punto di vista umanitario, chiaramente, di diritti umani, ma anche di politiche, chiaramente. Eleonora Camilli, giornalista di Redattore Sociale, esperta proprio di migrazioni, è qui con noi in studio. Benvenuta Eleonora.
Buon pomeriggio.
Grazie di essere con noi. Tra l'altro hai avuto modo di realizzare a inizio settembre un bel reportage su quella che ormai è stata definita la giungla di Calais. Raccontaci qualcosa anche di questa esperienza che hai fatto lì poco prima, a giugno. So che ti sei recata in Grecia, a Idomeni. Ecco, guardare sul campo le situazioni da cui arriva la stragrande maggioranza di queste persone e a cui cerca di approdare, che cosa ti ha dato?
Sì, quest'estate ho fatto appunto questo lavoro sulle frontiere insieme a una brava fotografa che si chiama Alberta Aureli. Abbiamo deciso di andare a vedere le situazioni in cui i migranti si trovano a vivere, perché parliamo spesso di frontiere, parliamo di muri, parliamo molto poco delle persone. Quindi volevamo raccontare innanzitutto queste persone che di fatto sono bloccate ai confini. Chiaramente è molto diversa la situazione della Grecia da quella di Calais, per esempio. In Grecia io sono stata subito dopo lo sgombero di Idomeni per andare a vedere che fine avevano fatto queste persone, perché Idomeni era un campo, no? Un campo simbolo alla frontiera con la Macedonia, che avevamo raccontato moltissimo, ne avevamo parlato moltissimo. Dopo questo sgombero però nessuno ne parlava più, come se queste famiglie si fossero volatilizzate. Nei fatti sono state trasferite in veri e propri capannoni industriali nei dintorni di Salonicco, e quindi sono andata a parlare con loro e ho incontrato famiglie di siriani molto giovani con bambini. In questo momento a Salonicco ci sono la metà degli ospiti dei campi sono bambini. Questo è un dato veramente incredibile, anche perché si tratta di bambini piccoli che non sono mai andati a scuola, sono bambini che arrivano dalla Siria, che già vivevano nel loro paese una situazione molto difficile, non sono mai andati a scuola e non ci andranno, quindi è una situazione umanitaria molto difficile e in più non sanno che ne sarà di loro. Chiaramente molto diversa la situazione di Calais. A Calais ci sono meno famiglie, ci sono soprattutto uomini. In questo momento, quando sono andata io, si sfioravano le 10.000 presenze, che è un numero record per la cosiddetta giungla, e la maggior parte, circa 8.000, sono uomini. Sono ragazzi molto giovani che tentano la traversata verso la Gran Bretagna con tutti i mezzi possibili. E chiaramente la situazione anche igienico-sanitaria è terribile e è molto particolare come storia, perché esiste, la giungla esiste da circa 10 anni e ogni volta viene smantellata pezzo per pezzo, ma poi si ricostituisce come se rinascesse dalle sue ceneri. È un problema che non è mai stato realmente affrontato e quindi che non si risolverà, non credo neanche questa volta, con le minacce di sgombero, con le minacce di nuovi muri, questo muro fittizio che verrà costruito più per difendere i camionisti, che spesso vengono attaccati dai trafficanti che provano così, attraverso i tir che trasportano merci, a far passare la frontiera ai migranti. Non credo che si risolverà neanche questa volta, perché di base c'è un problema. Molte delle persone che sono a Calais, per esempio, hanno i familiari in Gran Bretagna e vogliono ricongiungersi con loro. Molti hanno già provato a passare la frontiera, sono stati in Gran Bretagna, mi raccontavano anche un paio d'anni, e poi sono stati rimandati indietro e quindi aspettano di nuovo di passare. Alcuni stanno tentando di farlo per via legale, sarà lunghissima come tempi. Nel frattempo la giungla è diventata una vera città nella città. Ci sono ristoranti, ci sono mini market, ci sono 2 moschee, una chiesa, c'è una scuola. Quindi è veramente uno dei posti più incredibili per raccontare la crisi dell'immigrazione in questo momento.
Abbiamo in linea Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi migratori all'Università Statale di Milano. Grazie a essere con noi, professore, ben trovato.
Buongiorno, grazie a voi.
Nasce oggi la nuova Agenzia Europea per la Guardia Costiera e di Frontiera, che monitorerà i confini europei lavorando insieme agli Stati per identificare ed affrontare ogni minaccia alla sicurezza. L'Agenzia potrà dislocare rapidamente squadre di intervento. Per il commissario Avramopoulos è un giorno storico nella gestione delle frontiere. Da ora in poi, ha detto, la frontiera esterna di un paese membro è la frontiera di tutti, legalmente e operativamente, a dimostrazione che abbiamo trasformato in realtà il principio della responsabilità e solidarietà condivisa. Ecco, come accoglie questa notizia lei, professore? È d'accordo con il commissario Greco?
Ma mi sembra che spesso eventi di questo tipo siano circondati da un'enfasi eccessiva, come svolte storiche. Certamente passare da visioni nazionali delle frontiere, dei confini, a una visione europea è un passo avanti. L'idea però che le minacce vengano dal mare è un'idea sbagliata. Le minacce all'Europa sotto forma di attacchi terroristici sono sempre venute dall'interno del territorio europeo e sono sempre o quasi venute da persone che avevano la cittadinanza di un paese dell'Unione Europea. C'è una sorta, mi sembra, di riflesso condizionato, direi quasi pavloviano, da parte degli uomini di governo, delle persone di governo: quando c'è un attentato corrono a chiudere le frontiere, a fermare i confini, quasi che avessero bisogno di dare un qualche tipo di risposta ai cittadini. E la risposta più facile è dire: blocchiamo le frontiere. Questa misura mi sembra vada nella stessa direzione. In un momento in cui la gente si sente minacciata, si coordinano le guardie costiere, come se ci fossero delle barche di terroristi che arrivano dalla sponda sud del Mediterraneo. Dalla sponda sud del Mediterraneo arrivano persone in cerca di asilo. E allora ciò che spero è un auspicio che leggo tra le righe, è che la Guardia Costiera, come sta avvenendo per la Marina Militare Italiana e per altre unità militari, in realtà operi per il salvataggio delle persone che rischiano la vita sul mare. Questo lo leggo tra le righe e lo prendo come un auspicio.
Resti con noi ancora qualche altro minuto, Ignora, sei d'accordo?
Ma sì, sono d'accordo con il professore, e in più aggiungerei che è l'ennesima risposta securitaria a un fenomeno che di fatto invece avrebbe bisogno di politiche, una risposta politica vera. Gli stati si accordano per la Guardia di Frontiera Europea, non si accordano per la distribuzione in quote, per esempio. Il programma di relocation è ad oggi un flop. Non sono stati rispettati minimamente i numeri previsti, e in più non si pensa a reali vie legali per far arrivare le persone. Se pensiamo che l'iniziativa dei corridoi umanitari è un'iniziativa di fatto privata di Sant'Egidio, Chiesa Valdese e comunità evangeliche, Chiaramente capiamo che la differenza è enorme. Si pensa appunto a contrastare il fenomeno, non si pensa a una politica europea che possa di fatto intervenire realmente e dare la risposta che in questo momento manca.
Professore, di giorni fa l'avvertimento da parte del Viminale alle strutture di accoglienza dei migranti che non ci saranno più soldi.
Sì, questo inquieta, anche perché qualcuno ha già cominciato a dire: ma allora ve li portiamo di fronte alle questure. Credo che non si possa lasciare senza risorse il sistema di accoglienza, per quanto fragile, emergenziale, spesso criticabile. Se non altro consente alle persone di avere un letto, un cibo, un luogo dove stare, adesso tra l'altro quando arriva l'inverno. Quindi è una notizia inquietante, tra l'altro foriera di maggiore disagio non solo per i richiedenti asilo, ma anche per le società locali. Nel momento in cui le persone non venissero più accolte, sarebbero lasciate a se stesse, graverebbero su strutture come le mense dei poveri, i dormitori per i senza dimora, o verrebbero lasciate alla disponibilità, alla buona volontà dei centri di accoglienza. Aggiungo che so che in alcuni casi è già stato sospeso il pagamento dei 2,50 euro al giorno di diaria minima che spettano i richiedenti asilo. Mi sembra semplicemente disumano che le persone non possano avere neanche i soldi per comprare una Coca-Cola.
Eleonora. Beh sì, questo è un problema strutturale dell'Italia, proprio perché l'accoglienza ancora oggi è gestita in maniera emergenziale, eppure siamo di fronte a un fenomeno strutturale. E sì, credo sia una minaccia, poi parlando con alcune delle maggiori associazioni che gestiscono l'accoglienza, chiaramente ci dicono non lasceremo mai i migranti in strada. Quello che si chiede è piuttosto una responsabilità, e di creare quel famoso piano per l'accoglienza che oggi manca. È veramente incredibile che ancora oggi l'80% dei centri di accoglienza siano CAS, centri prefettizi per l'accoglienza straordinaria. Siamo di fronte ogni anno a un numero quasi pari di arrivi. Non si capisce perché non si riesca a mettere in piedi un piano strutturato su tutto il territorio nazionale per evitare che si creino queste situazioni. È veramente un problema, che è un cane che si morde la coda continuamente.
C'è questa idea di costituire un nucleo, diciamo, interministeriale in Italia proprio per gestire questi flussi, usiamo ancora questo termine, professore?
Ma io credo che maggiore coordinamento delle agenzie governative sia necessario. Le competenze sull'immigrazione oggi sono divise tra diversi ministeri e altri corpi dello Stato. Andiamo dal Ministero degli Interni al Ministero delle Politiche Sociali, per certi aspetti al Ministero degli Esteri, c'entra la Polizia naturalmente, a volte viene chiamata la Protezione Civile, la Croce Rossa. Ecco, credo che il coordinamento delle politiche sia necessario, ma sia necessario anche un indirizzo politico più chiaro in termini di diritti umani e di rispetto delle norme internazionali sull'accoglienza. E credo sia necessaria anche, ce ne stiamo dimenticando, una maggiore attenzione ad altre categorie di migranti, non solo i richiedenti asilo. Penso per esempio alla legge sulla cittadinanza che sembra sepolta in qualche cassetto del Parlamento. Quindi vorrei che il coordinamento significasse anche lungimiranza e significasse anche ampiezza di visione, che vada oltre la restrizione della questione migranti alla questione molto più piccola in numeri, benché drammatica, dei richiedenti asilo.
La ringrazio molto, professore, di questo suo contributo. Le auguro buon lavoro e chissà che questi auspici davvero poi non possano davvero essere tradotti in realtà. A risentirci, Maurizio Ambrosini. Grazie.
Grazie. Grazie, buongiorno.
Da inizio 2016 sono arrivati in Italia più di 20.600 minori, di cui oltre 18.500 non accompagnati. È una piaga nella piaga, Eleonora.
Sì, questo è il grande, grande problema che in questo momento ha di fronte il nostro paese, perché i minori non accompagnati sono spesso minori che spariscono sul territorio e che finiscono nelle reti criminali. Questo ormai è un allarme continuo, un allarme che è stato lanciato a livello europeo, si sa che spariscono in Italia. E si sta lavorando per riuscire a capire come contrastare questo fenomeno, ma non è facile perché appunto servirebbe prima di tutto un'accoglienza diversa. In questo momento è chiaro che i minori godono di un'accoglienza diversa rispetto agli adulti, però molto spesso mancano le giuste tutele per capire appunto un minore che esce dalla struttura dove va, che fine fa. Pensiamo semplicemente alla stazione Termini. Sono state moltissime inchieste che hanno raccontato come molti dei ragazzini che si trovano lì per prostituirsi o per spaccio di droga. Quindi questo è veramente un fenomeno inquietante nel nostro paese e in continuo aumento, perché il numero dei minori che arrivano soli sono sempre di più.
Proprio così, c'è chi arriva, ci sono tanti italiani che vanno via dall'Italia. Oggi è stato presentato a Roma il rapporto Italiani nel mondo 2016, curato dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. Ebbene, sono 107.529 connazionali espatriati nel 2015. Rispetto all'anno precedente, a iscriversi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero sono state oltre 6.000 persone in più. Quindi parliamo del più 6,2%. A fare le valigie sono stati soprattutto giovani tra i 18 e i 34 anni, la meta preferita la Germania, la seconda la Gran Bretagna. E oggi per esempio La Stampa titola proprio in apertura: Londra sfida schedare i lavoratori stranieri, con il primo piano del primo ministro. Questo che cosa a quali riflessioni ci induce, Eleonora?
Ci dice innanzitutto che in molti paesi i migranti siamo noi. Questo dato dei quasi 5 milioni di italiani all'estero complessivamente corrisponde quasi al numero dei migranti residenti in Italia, quindi siamo a cifra pari tra entrate ed uscite, però di fatto l'incremento maggiore è degli italiani che vanno a cercare lavoro in un altro paese. Questo ci dice che, per esempio, il nostro paese non è in grado più di attrarre i suoi stessi talenti e che sta ridiventando un paese di emigrazione come era molti anni fa, e che i nostri connazionali molto spesso in altri paesi si trovano a dover risolvere le stesse difficoltà che i migranti trovano da noi. Quindi, appunto, si ricordava il caso della Gran Bretagna, che è la seconda meta degli italiani all'estero, dove si minacciano, tra virgolette, i lavoratori stranieri.
Di mettere un po' dei filtri. Tra l'altro, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, ha scritto: non sempre gli italiani vanno all'estero per libera scelta, e che questi italiani migranti talvolta sono proprio il segno dell'impoverimento del paese. Il quadro che emerge, sottolineato il capo dello Stato, mentre ci guida senza pregiudizi nell'esame del fenomeno, ci spinge a cercare soluzioni che consentano di trarre giovamento dai flussi migratori eliminando i rischi. E qui il cerchio si chiude.
Esattamente, proprio perché poi, se guardiamo le fasce di età, gli italiani che vanno all'estero sono proprio nell'età da lavoro, quindi sono forza lavoro che va via dal nostro paese. Molto spesso si tratta di talenti veri e propri che vanno a cercare in un altro paese quello che l'Italia non sa più offrire. Quindi forse dovremmo interrogarci su questo e anche come investire, per esempio, sui nuovi italiani. Lo ricordava prima il professor Ambrosini, siamo ancora fermi sulla riforma della cittadinanza, che è ferma appunto a 20 anni fa ormai, e non si riesce appunto a sbloccare questa situazione.
Un minuto a chiudere, Leonora. C'è chi la pensa in questo modo: gli italiani sono costretti a fuggire perché ci sono ondate di immigrati che rubano loro il lavoro. In pregiudizio?
Assolutamente sì, perché sappiamo che i migranti in questo momento prima di tutto fanno i lavori più bassi, con una paga minore di quella degli italiani. Questo ormai lo dicono tutti i rapporti, anzi fanno, no, i famosi lavori che gli italiani non vogliono più fare. E poi in realtà quelli che arrivano via mare considerano ancora il nostro paese come un paese di transito, soprattutto, per cui vogliono andarsene da un'altra parte, vogliono anche loro raggiungere la Germania come molti nostri connazionali, o la Svezia o altri paesi del nord, dove sanno che esiste un sistema di accoglienza e di tutela che è totalmente diverso dal nostro.
Ti ringrazio molto per essere stata con noi, Eleonora Camilli, giornalista di Redattore Sociale, esperta di migrazioni. Buon lavoro a te, a risentirci. Grazie di essere venuta.
Grazie a voi.
Non mi resta che congedarvi. Vi ricordo il nostro sito radiovaticana.va, dove potete ascoltarci in streaming oppure riascoltare i podcast dei nostri principali programmi, e poi il numero per gli sms se volete scriverci: 335 12 43 317. Antonella Palermo, buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia. Yeah.